che comunque più complesse da gestire e ci tenevo a segnalare questa informazione per cui in realtà da principio si prevedeva il coinvolgimento anche di Soliera, ma abbiamo avuto delle grosse difficoltà e abbiamo tuttora delle grosse difficoltà nel reperire un alloggio privato in cui inserire 6 persone, per cui l'idea, e ci stiamo lavorando ormai da un anno e mezzo, sarebbe comunque quella di sgravare il comune di Campogalliano di 6 beneficiari per spostarli su Soliera, però attualmente anche con richiesta esplicita al sindaco non siamo stati in grado di reperire un alloggio su cui sistemare 6 persone, per cui comunque l'idea è comunque quella di andare a sgravare Campogalliano. E rispetto, insomma, a quello che già segnalava Francesco, non ho molto altro da aggiungere se non che l'immigrazione è un fenomeno che c'è da parecchio tempo, lo sappiamo, ma è in continua evoluzione, soprattutto nell'ultimo periodo, e credo che ci sia anche una grossa difficoltà a livello nazionale nel cercare di individuare percorsi paralleli alle richieste d'asilo, per cui c'è questo grosso canale di richiedenti asilo e rifugiati, quando in realtà noi ci rendiamo conto nel lavoro quotidiano che la consapevolezza di che cosa sia la richiesta d'asilo è parecchio scarsa, per cui credo che si faccia anche molta fatica a lavorare sulla consapevolezza di quello che è un percorso di integrazione, nel senso che poi le persone arrivano e spesso e volentieri hanno obiettivi diversi da quello di rimanere in Italia. Il punto è che sono incanalati in un percorso che non vede molte altre alternative, per cui a livello educativo, ma anche a livello territoriale, è molto difficile lavorare appunto sulle consapevolezze della vita quotidiana, di come funziona anche solo a livello burocratico un ufficio. Attualmente le nazionalità accolte sono le più disparate e noi cerchiamo di lavorare, grazie anche al sistema di mediazione, con appartamenti misti. Questo per favorire da subito processi di integrazione anche già all'interno dell'appartamento. E siamo ancora giovani rispetto al territorio, per cui comunque l'idea è quella di andare man mano a costruire delle attività che coinvolgano sia i ragazzi sia la cittadinanza nella conoscenza del progetto che è su questo territorio, per cui l'idea è comunque di costruire il più possibile una rete che sia assolutamente condivisa. Ci stiamo organizzando anche rispetto al tavolo di rete, per cui sono comunque previsti degli incontri a cadenza mensile con la provincia, ci sono degli incontri rispetto agli altri comuni coinvolti per cercare di uniformare il più possibile i servizi e di dare anche dei servizi che siano poi funzionali effettivamente alle persone accolte, per cui le richieste, ripeto, non sono più quelle del manuale SPRAR del 2001, ma diventano richieste spesso molto più materiali, di esigenze molto più basiche, che spesso sono anche solo quella dell'accoglienza per la tutela sanitaria, perché magari si parla di casi decisamente vulnerabili, su cui c'è un lavoro importante prima dell'integrazione. Poi lascerei la parola a Simone che è più insieme a Francesco, insomma, è la persona che si occupa operativamente delle persone accolte sul territorio. Grazie.
Sì, buonasera, grazie dell'invito anche alla Giunta. Io aggiungo solo un dettaglio dal punto di vista pratico, poi magari ci rimettiamo anche alle curiosità, alle domande concrete per quello che è il lavoro di tutti i giorni, la quotidianità. Come educatore, insieme al mio collega, sul territorio di Campogalliano devo dire che è abbastanza agevole lavorare. A parte le dimensioni, anche la disponibilità del comune e della cittadinanza. Il lavoro nel concreto consiste nell'accompagnare queste persone migranti, non sono solo migranti, ma persone migranti, che hanno quindi bisogni, aspettative, desideri simili ai nostri. Cambiano le chiavi di lettura culturali, ma cerchiamo poi tutte le stesse cose. Li accompagniamo perché lo SPRAR, ulteriormente sottolineiamo la differenza con l'accoglienza emergenziale di Mare Nostrum o di ENA o di altri percorsi passati, si configura un po' come una seconda accoglienza, quindi di quelle persone che all'interno del sistema di protezione possono provare a integrarsi sul territorio e a portare a compimento la domanda di protezione o il percorso di vita migratorio. È chiaro che questo non sempre avviene e non sempre è nei piani delle persone migranti in questione integrarsi a Campogalliano, a Carpi, a Soliera o dove altro. E anche uno dei compiti dello SPRAR e degli operatori che ci lavorano è quello di accompagnare queste persone in una presa di coscienza e consapevolezza, anche perché spesso appunto non solo provengono da contesti culturali estremamente diversi, quindi con modi, concetti, principi di ragionare diversi dai nostri e quindi modalità di prendere la vita differenti, ma sono anche giovani, soprattutto le ultime ondate migratorie che si differenziano fra di loro, anche solo negli ultimi 3-4 anni noi vediamo degli scostamenti all'interno della componente migratoria notevoli, per cui il compito prima di tutto è accompagnare una presa di coscienza, oltre che di conoscenza, poi del territorio dove per alcuni mesi vivranno. Una volta valutato il fatto che la persona è intenzionata, è pronta anche a provare a rimanere sul territorio, che può essere Campogalliano, la provincia di Modena, l'Italia, come contesto sociopolitico e culturale, l'educatore cerca di dare gli strumenti a questa persona per portare avanti questo percorso di vita, siccome una persona è in un particolare status, cioè quello di rifugiato o protetto internazionale nelle sue varie modalità, che, ripeto, però non significa offrire un servizio assistenziale a chiunque, anche se, come diceva la mia coordinatrice, siamo all'interno di un sistema che, fra tanti pregi, ha anche tanti difetti. E sicuramente può migliorarsi dal punto di vista dell'assistenzialismo. Quindi il lavoro dell'educatore sul campo è concreto e anche difficile, perché poi lavorare con tante nazionalità significa lavorare con 10-15 approcci diversi e quindi trovare tante chiavi di lettura per fare questo. E per di più trovarsi nella condizione di fare da ponte con la rete culturale e sociale che c'è sul territorio, in tanti comuni diversi, per cui relazionarsi con le istituzioni, con le chiese, con le associazioni, con i cittadini, con le imprese, quando dall'altra parte ci sono persone che comunque mangiano, vivono, dormono, spendono sui comuni che le accolgono, sui territori che le accolgono, e quindi c'è anche una componente materiale di arricchimento che credo sia importante sottolineare, anche perché il mio stipendio è pagato da questo sistema di protezione e dico grazie anche che mi permette di fare questo lavoro. E dall'altro canto l'arricchimento interculturale, l'arricchimento culturale per le persone che si trovano ad avere contatto sul proprio territorio con gente proveniente da tutto il mondo e nascono risorse, nascono relazioni, nascono idee, nascono anche imprese. Per cui c'è una multidimensionalità di questo fenomeno che ci troviamo a gestire, che è molto complessa e che sicuramente è sfidante per tutti quanti. Ed è per questo che anche incontri come questo crediamo siano importanti per riuscire a remare tutti nella stessa direzione.
Bene, grazie intanto e io aprirei, l'avete detto anche voi, lo sottolineiamo anche noi, la possibilità a tutti i consiglieri di fare considerazioni o fare anche domande, anche che forse riteniamo banali in un certo senso, perché poi noi volevo, sì, volevo, possono anche non essere banali, nel senso che non lo sono di sicuro, però è vero che questi progetti, e per quello che ci abbiamo tenuto anche a chiamarvi, insomma, questi progetti anche per un discorso, ci sono anche delle motivazioni che, insomma, voglio dire, ci deve essere anche un discorso minimo di privacy, un discorso di tutela di queste persone, di tutti quanti. Quindi è chiaro che, o forse perché semplicemente finora non ci si è pensato più di tanto, o almeno qua a Campogalliano, non lo so, insomma. Però anche noi come amministratori non è che queste cose, a parte un po' la giunta, insomma, soprattutto chi per deleghe ricevute di assessorato conduce questo lavoro e lo amministra, non c'è grande conoscenza, quindi noi sentiamo quello che sentono tutti alla TV, leggiamo i giornali con quello che c'è scritto e poi finisce un po' lì, ecco. Quindi non abbiamo paura, lo dico anche io, qualcuna me le sono preparate, ma prima lascio la parola a voi a fare qualsiasi tipo di domande vi possono venire in mente, ecco.
Sì, la domanda sarà banale, commentavo mentre lo dicevi, quindi da uno che non conosce, quindi approfittiamo della loro presenza, grazie innanzitutto. mentre adesso non ricordo chi dei tre, perché poi cercavo di segnarmi le cose che dicevate, il tema è, li trattiamo come richiedenti asilo, qualcuno in realtà avrebbe idee diverse, cioè vorrebbe fare un percorso diverso. Bene, mi vengono in mente due quesiti su questo. Il primo, il percorso mediamente cosa vuol dire? Mesi, anni, settimane, non ne ho la più pallida idea. E quindi, due, in questa dicotomia tra ciò che noi offriamo e ciò che è l'aspettativa, qual è la percentuale di aspettative diverse della nostra offerta e poi come va a finire? Ecco, questa... Grazie.
Perdiamo dei pezzi. Allora, rispetto ai percorsi, lo SPRAR ha la fortuna di avere delle linee guida molto chiare, un po' obsolete forse perché risalgono, come diceva Elisa prima, al 2001, quando il fenomeno migratorio, soprattutto il fenomeno dei richiedenti asilo e rifugiati, aveva una configurazione, una connotazione completamente diversa a quella di oggi. Le linee guida dello SPRAR non sono state particolarmente aggiornate, se non con delle note integrative che però non vanno a declinare per bene la situazione, ma perché è veramente in continua evoluzione. Ricordiamoci, anche solo Mare Nostrum è un'accoglienza di richiedenti asilo, assolutamente come lo SPRAR, ma segue canoni completamente diversi. Abbiamo la fortuna, sfortuna, onore, onere di gestirla in maniera esclusiva per conto della Prefettura di Modena. Adesso attualmente, non so se è qui il contesto, ma giusto per dare qualche numero, abbiamo in accoglienza come Mare Nostrum sul territorio provinciale 450 persone su 18 comuni. Quindi è un'accoglienza che si configura in maniera assolutamente identica nel merito, ma nel metodo è assolutamente qualcosa di diverso. Per cui diceva bene prima il Vice Sindaco di tenere distinte le due cose, perché effettivamente hanno regimi di gestione completamente diversi. Non fosse altro perché Mare Nostrum ha delle linee guida che sono emergenziali. La seconda ondata di emergenza dopo il 2011 è Mare Nostrum, ma da ENA non ha imparato praticamente nulla, o quasi, mi verrebbe dire. Anzi, vabbè, non lo dico, lascio perdere. E rispetto ai percorsi SPRAR invece, che conosciamo meglio, perché non fosse altro perché ci lavoriamo tutti i giorni, il progetto permette alle persone di entrare sia nella condizione di richiedente asilo, quindi in attesa di convocazione presso la commissione territoriale, e il tempo in quel caso lì dipende dalla commissione, nel senso che la persona entra, ha diritto a stare dentro fino a un esito della commissione e per ulteriori 6 mesi, il manuale dice fino a 6 mesi dopo la risposta positiva data dalla commissione. Quindi noi abbiamo persone che sono rimaste, facendo un po' il confronto anche con l'esperienza che abbiamo avuto a Parma, perché precedentemente sia io che Delisa lavoravamo a Parma sul medesimo progetto per il Comune di Parma, e abbiamo avuto persone che per estremo sono state in accoglienza 3 anni, ma perché la pratica era andata persa o comunque qualcosa del genere e non si era sbloccata. La persona ha diritto di rimanere dentro fino a che non ha una risposta dalla commissione. Questo è il paradosso, ma è fatto così. Insomma, normativamente casi limite estremi, ma ci sono. Diciamo che mediamente adesso le commissioni convocano in 6-8 mesi? Più o meno 6-8 mesi. E più o meno 3-4 mesi per avere una risposta. Quindi almeno un anno di accoglienza viene da sé, diciamo così, sui richiedenti. I protetti, quelli quindi che sono già titolari di uno dei 3 permessi per protezione internazionale, che non so se annoiarvi con la declamazione oppure no, comunque la protezione internazionale prevede 3 tipologie di protezione, per cui i motivi umanitari, che sono quelli più bassi, per cui più bassi nel senso di con ragioni meno fondate nel diritto internazionale, quindi meno rispondente alla Convenzione di Ginevra, ma facenti riferimento a un pericolo generico che la persona incontrerebbe ritornando nel suo paese. A salire ci sono le protezioni sussidiarie, che sono concesse a persone che si trovano in condizioni di pericolo grave, ma non di persecuzione personale, per cui la condizione del suo paese è tale, di instabilità tale, per cui un rientro costituisce un serio motivo di pericolo per l'incolumità della persona, fino all'asilo politico, per cui la persecuzione è personale, individuale, e il governo del paese dell'asilante non lo garantisce rispetto a quello che è l'esercizio dei diritti fondamentali. E per queste persone, quindi per i protetti, per le persone che entrano già da protetti, il percorso prevede standard 6 mesi, salvo eccezioni di carattere sanitario, di inserimento sociale o comunque per giustificato motivo per cui viene richiesta una proroga, che è sempre concessa dal Ministero dell'Interno, che gestisce il progetto tramite un servizio centrale con cui noi siamo in collegamento costante. Questo per dire un attimo i tempi e le modalità delle accoglienze. Non so se ho risposto.
Volevo aggiungere un dato, perché ero stata io in realtà a segnalare appunto questa indicazione del ci troviamo a lavorare con richiedenti asilo che non hanno consapevolezza di che cosa sia. È un problema, nel senso che ovviamente l'Italia è una delle prime frontiere, quindi giunti in Italia in automatico vengono fotosegnalati per la richiesta d'asilo. Spesso le persone non sanno che cos'è la richiesta d'asilo, per cui viaggiano in condizioni di ricerca di un'economicità diversa da quella di partenza. Il punto è che con un permesso di soggiorno per richiesta asilo e un fotosegnalamento dall'Italia non c'è possibilità di spostamento in altri paesi, per cui ovviamente vanno trattati come richiedenti asilo, anche quando non ci sono le condizioni, per cui il rischio diventa che le persone siano accolte un anno, prendono consapevolezza di quello che stanno facendo ma non hanno possibilità di ottenere un permesso. A volte capita che facciano anche dei percorsi ottimi, per cui avvengano dei percorsi di integrazione, ma nel momento in cui la commissione diniega la domanda non c'è possibilità di conversione del permesso in nessun modo, per cui avviene esattamente il contrario, che c'è chi parte con l'idea di chiedere l'asilo e non lo ottiene, magari fa anche un percorso non eccellente, c'è chi non ottiene nessun permesso di soggiorno ma di fatto in un anno ha imparato l'italiano, abbiamo attivato un tirocinio formativo e magari ci sarebbe anche la possibilità di un'attività lavorativa che non si può concretizzare in nessun modo. Rispetto a quello che diceva Francesco, ci tengo a sottolineare che le linee guida dello SPRAR sono del 2001, quando i richiedenti asilo erano poche centinaia. Siamo arrivati l'anno scorso alla fine del triennio del 2013 ed erano 3.000 i posti, siamo partiti nel 2014 con 21.000. Per cui insomma il passaggio è stato 7 volte tanto da un bando all'altro, per cui ovviamente le richieste, i bisogni, le necessità e anche le azioni di intervento per forza devono essere diverse. Non possiamo parlare di integrazione in 6 mesi, cioè questo credo che sia veramente utopico, per cui lavoriamo su dei presupposti e delle basi molto diverse.
Altri? Benatti.
Grazie. No, io volevo togliermi un piccolo sfizio personale, perché insomma mi fa veramente piacere che su questi temi si sentano dire parole di questo tipo, insomma gente che con professionalità ci racconta il loro lavoro e insomma anche con un po' di entusiasmo che si coglie tra le parole. Come diceva prima Assessore Leoni, insomma sui social network, sulla stampa c'è una propaganda contro queste robe qui, populismo che dilaga. E per la gente normale insomma si tende a sperare il peggio, no? Non si respira tanto entusiasmo su questi temi. Allora io chiedevo insomma proprio una cosa personale per me, che insomma io sono convinto che tante volte la diversità che le persone che assistite insomma portano sui nostri territori sia davvero una ricchezza, soprattutto per noi che impariamo a confrontarci con le culture diverse, i modi di pensare diversi di cui parlavate prima. E mi piacerebbe insomma che ci raccontaste, se ne viene in mente qualcuno, ovviamente senza fare nomi, di quei meccanismi virtuosi di integrazione, no? Sentivo parlare prima di nascite di aziende o di persone che veramente hanno trovato, incontrandosi con noi che siamo diversi da loro, noi con loro siamo riusciti insomma a mettere in piedi qualcosa di entusiasmante. Ecco, mi piacerebbe insomma una ventata di ottimismo, se è possibile.
Allora, mi aggrego con una domanda, perché è molto simile, che volevo chiedervi appunto, prima l'educatore parlava di voi, il vostro compito è quello di fare anche da ponte col territorio, appunto oltre a quello che ha chiesto Benatti, se ci sono dei progetti di comunità, quindi al di là dell'accoglienza singola, immagino forse qualche passaggio con i condomini, con quelli che con i vicini di casa, eccetera, se ci sono progetti di rete a livello di comuni singoli di tutta la comunità.
Ah, ok, riprendo la parola io rispetto a questa prima curiosità, perché abbiamo un caso che è abbastanza emblematico di un ragazzo che è stato per tanto tempo a Campo Gagliano e poi per motivi di opportunità abbiamo spostato a Carpi, perché aveva bisogno di essere vicino per una sede di un corso, quindi prevediamo anche questa piccola mobilità internamente al progetto per favorire appunto i percorsi di integrazione. Questo ragazzo ha un percorso migratorio un po' atipico, non è esattamente il richiedente asilo che vediamo adesso, non rientra nel cliché, però comunque la sua storia è importante perché appunto si differenzia dallo standard. E lui viene da un paese del vicino oriente e ha avuto una prima emigrazione in Inghilterra seguendo una possibilità di relazione amorosa, diciamo così. Naufragato questo tipo di relazione, è venuto in Italia e ha fatto richiesta di asilo per persecuzioni subite nel suo paese. Ha fatto il suo percorso all'interno dello SPRAR, lui è protetto e la richiesta che ci ha portato in una fase abbastanza avanzata dell'accoglienza era quella di accedere al microcredito d'impresa, per cui io l'ho sostenuto nella sua richiesta di microcredito appunto tramite una delle associazioni che sul territorio si occupano di questo tipo di erogazione. Purtroppo per una questione credo di non poco conto, nel senso che la persona non dimostrava di avere sufficienti garanzie per poter coprire il credito ricevuto, che è abbastanza paradossale rispetto alla funzione del microcredito, però gli è stata diniegata. Attualmente siamo in istruttoria con un altro ente, la Caritas di Carpi, tanto per essere espliciti, dove pare che ci siano maggiori aperture, quantomeno a un prestito personale che ha un'entità minore ma totalmente coperto dalla CEI, quindi dovremmo riuscire ad arrivare almeno a quel piccolo fondo lì. Lui chiedeva la possibilità di aprire un'attività commerciale. Abbiamo fatto inizialmente una domanda sul territorio di Carpi perché c'era il sostegno appunto alle attività terremotate o comunque al rilancio di impresa. Il ragazzo ci crede molto, purtroppo stiamo incontrando una serie di ostacoli che effettivamente stanno rallentando questo processo qui, però non demorde, quindi la sua idea è quella di aprire il suo piccolo negozietto nel territorio o dell'Unione o, se va male, su Modena, però comunque qui, perché ha deciso di radicarsi qui dopo un iniziale periodo in Inghilterra che lo ha un pochino stordito e quindi e nessuna possibilità di ritornare al suo paese per questioni proprio serie. Quindi questo per dire che questa è una richiesta veramente che è arrivata inedita anche a noi, nel senso che io mi sono trovato a dover gestire una situazione che va molto oltre gli standard dell'accoglienza, che sono, visto anche il poco tempo a disposizione, sono ridotti più a percorsi di inserimento più essenziale. Qui c'è un'idea di impresa, per quanto fumosa, ma comunque direzionata verso un'attività in proprio, quindi un tipo di autonomia diversa. Poi è chiaro che questo si ricollega molto al tipo di provenienze anche socioculturali che abbiamo noi, per cui noi accogliamo dall'analfabeta al laureato con master, per cui c'è proprio un grafico molto mosso rispetto ai profili degli accolti. Per cui questo era per dire che c'è questo tipo di imprenditoria, ma è un episodio, questo è per dire che effettivamente c'è questa possibilità qui, forse va incentivata anche andando a sondare le aspettative delle persone, non appiattendole soltanto su ok, ti accontenti di fare il lavapiatti, ma magari scopri che la persona aveva delle competenze pregresse che ha tenuto nascoste per motivi X e poi in realtà diventa performante, efficace, efficiente in un contesto diverso come quello che potrebbe essere il nostro. Quindi questo è un attimo per dare un aneddoto rispetto a quanto richiesto. Sulla seconda parte invece
un'altra bella storia potrebbe essere, e anche maggiormente frequente, quando si inizia un percorso di integrazione non solo sociale ma anche economica, quindi ci si inserisce nel tessuto delle piccole e medie imprese come tirocinanti, e a costo di portare avanti questo tirocinio anche nel momento in cui termina l'accoglienza, può capitare che il ragazzo sia disposto a tutto, anche a dormire in stazione se si trova senza un alloggio, perché non ha le possibilità ovviamente di avere questo alloggio e non abbiamo un sistema che risponda a queste necessità, ma questo vale anche per noi. Per cui ci sono diversi ragazzi che nel corso del tempo hanno dimostrato questa aderenza al territorio, si sono impegnati e a volte anche poi il tirocinio è scaturito in un contratto di lavoro vero e proprio, quindi insomma sono arrivate anche delle maestranze alle imprese che da altri canali evidentemente non erano arrivate. Oppure Semplicemente il fatto di poter incontrare le persone. Faccio due esempi rapidissimi. Il fatto che la prossima settimana un campo estivo che si svolge alla Fondazione Fossoli ha chiesto di venire a visitare uno dei nostri appartamenti a Carpi e quindi conoscere i ragazzi, quindi ci saranno ragazzi italiani tra i 17 e 20 anni circa, adesso vado a memoria, che verranno a conoscere questa realtà, e una realtà che dimostra il fatto che il loro paese, comunque l'Italia, svolge un ruolo importante, e conosceranno direttamente altri ragazzi provenienti da altri paesi con annate simili ma storie di vita molto diverse, e entrambi possono imparare l'uno dagli altri. Oppure nel vicinato, rispondendo alla suggestione del sindaco, uno dei nostri compiti chiaramente è quello di provare a inserire al meglio nel contesto abitativo le persone, per cui fare da ponte con chi abita nel palazzo, con l'amministrazione condominiale, queste come prime azioni. Non sempre è facile, non sempre è possibile, però ci si prova e questo è uno dei nostri primi compiti. È avvincente anche spiegare i diritti a queste persone, diritti che per loro non esistono nel loro sostrato culturale da cui vengono, e anche introdurle ai doveri rispetto al nostro di contesto culturale. Quindi anche questo è un compito delicato e che non sempre funziona, ovviamente. Un altro esempio importante sarà l'invito che abbiamo ricevuto qui dall'amministrazione a partecipare in una forma discreta però importante durante la manifestazione Tieni a Mente qui nel vostro parco, con una piccola presenza, con un banchetto che stiamo organizzando per poter dare la possibilità alla cittadinanza di conoscere in modo informale questa realtà di cui sicuramente possono andare orgogliosi.
Facciamo un ultimo giro, se qualcuno ha Moscatti, c'è qualcun altro anche? Va bene, Moscatti, prego.
Grazie. Ma intanto vorrei ringraziare i ragazzi della cooperativa Kaleidos perché fate un lavoro straordinario. E poi l'intervento precedente mi costringe un po' a fare la parte del viandante, diciamo così, e dire una cosa che non mi fa troppo piacere dire in prima persona, però è ok richiedere esempi positivi, e felicissimi che vi siano, è innegabile che la situazione in cui versa il paese, e parlo della nostra nazione, non è una situazione facile. Poi certo, è un grandissimo arricchimento da entrambe le parti e il contributo che ciascuno di noi, anche individualmente, come persona, prima ancora che come consigliere comunale, può portare, è prezioso. Però sì, mi spiace dire che probabilmente è un po' tendenzioso chiedere unicamente gli esempi positivi, che tuttavia fanno molto 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 piacere. A proposito di chiedere esempi e situazioni, volevo fare un paio di domande da un punto di vista informativo per il Consiglio Comunale e poi una invece a titolo proprio personale, come curiosità personale, anche essendo investendo il mio tempo nel vostro stesso settore, e proprio come persona. I primi due erano nelle situazioni locali, principalmente che caratteristiche, che casistiche e quali principali provenienze vi sono come tra le persone, quindi se vi è una settorializzazione sul territorio di determinate provenienze oppure se vi è una commistione di queste. E il secondo passaggio invece era più su quello che effettivamente anche noi possiamo fare come contributo, è quali sono, avere una consapevolezza di quali sono i principali problemi e le principali difficoltà in cui vi trovate a rapportarvi, perché alla fine forse lì che possiamo andare a spingere, possiamo andare a cercare di fare qualcosa laddove ve ne sia la possibilità. E per la mia piccola esperienza personale, per quello che posso dire io, effettivamente sì, la consapevolezza stessa del migrante nel momento in cui si trova ad interfacciarsi con istituzioni e con richieste è uno dei principali scogli con il quale ci si trova ad avere a che fare, perché si proietta una persona che viene da un contesto differente in un contesto burocratico a lui completamente sconosciuto e con dinamiche completamente sconosciute, è una delle principali difficoltà con il quale ci troviamo a scornarci ogni giorno, ahimè. Dopodiché, la domanda che volevo fare invece a titolo personale è: come si sviluppa per voi, nella vostra esperienza, i rapporti, e se ne avete, e come funzionano i rapporti con l'UNHCR? Non voglio essere tendenzioso, insomma, volevo fare una domanda su come vi trovate a livello di comunicabilità e funzionalità, se avete rapporti diretti. Grazie.
Qualcosa non ricordo, no, rispetto al quadro delle nazionalità e comunque della tipologia di persone accolte, è un cubo di Rubik, cioè nel senso che è assolutamente variopinto, variegato, e le casistiche sono le più complesse. Per questo mi premeva comunque sottolineare che questa è parte dell'equipe. In realtà manca un'educatrice che lavora su Castelfranco, l'Unione Terre dei Castelli. C'è inoltre un psicologo interno che lavora direttamente con i casi e che ci dà una mano nella gestione, appunto, non solo delle casistiche che vanno bene, ma anzi di quelle più frequenti, dove parliamo di casi molto 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 complessi, per cui insomma l'equipe è abbastanza impegnata, anche con un lavoro interno importante, nel senso che poi anche per noi è previsto un lavoro di supervisione mensile che è necessario per affrontare determinate difficoltà. Quindi rispetto alle casistiche si può avere un quadro generale, però a livello più nazionale, direttamente sul sito del Servizio Centrale di Roma, dove annualmente vengono raccolti proprio a livello quantitativo i numeri degli accolti, le casistiche, le nazionalità, tramite una banca dati che a noi viene chiesto di aggiornare costantemente a ingresso ed usciti. Per il serviziocentrale.it credo che sia proprio, e oltretutto è uscito il report 2014 la settimana scorsa, per cui insomma dà un quadro a livello nazionale degli accolti, e c'è molta diversità anche da regione a regione, sia rispetto alle nazionalità accolte sia rispetto agli esiti delle commissioni. Con l'UNHCR i rapporti sono ridotti al minimo, nel senso che abbiamo un collegamento diretto con la Commissione di Bologna, perché c'è sempre all'interno della Commissione un rappresentante UNHCR, ma di fatto siamo sempre i primi noi ad avere bisogno di formazione rispetto a quello che avviene in Commissione, perché c'è anche questo grosso limite, che noi aiutiamo i ragazzi nel prepararli alla commissione, ma non possiamo partecipare alle commissioni. Per cui ovviamente questa è una parte che è molto ben conosciuta dai beneficiari, che noi prepariamo, ma che di fatto non conosciamo nella pratica. Per cui abbiamo oltretutto chiesto di recente di poter avere una formazione rispetto proprio a quello che avviene in commissione, perché noi magari facciamo determinate simulate, prepariamo i ragazzi su specifiche parti e poi si trovano ad affrontare una situazione assolutamente diversa, per cui c'è anche una parte dell'equipe su cui grava una responsabilità non indifferente rispetto poi all'esito della commissione, perché le altre domande non me le ricordo. Ah sì. Ma allora, sicuramente la presa di consapevolezza, ma questo è un grosso lavoro che appunto facciamo noi nel presentare anche proprio a livello burocratico e legislativo quello che i ragazzi potrebbero ottenere, che tipo di permesso di soggiorno potrebbero ottenere e che tipo di diritti e doveri sono legati poi al permesso di soggiorno. Nella pratica riscontriamo delle grosse difficoltà rispetto ai percorsi che non vanno così bene, ha un'adesione a quello che viene proposto, per cui i corsi di italiano, piuttosto che c'è un lavoro molto molto importante rispetto al far passare il concetto di volontariato, soprattutto per un migrante economico non è un aspetto secondario. Il punto è che per passare all'attività lavorativa servono delle basi diverse, cioè servono delle conoscenze dell'italiano, serve una consapevolezza, una presa di coscienza del proprio vissuto personale non indifferente, e questo spesso non avviene, come dicevo prima, nei tempi previsti dal manuale SPRAR, per cui si fa fatica ad arrivare a parlare di autonomia. Lo SPRAR spesso, e questo abbiamo iniziato a dirlo ormai nell'ultimo anno, al primo ingresso, deve essere per i ragazzi un trampolino di lancio e loro devono essere protagonisti attivi del loro percorso, perché ovviamente le risorse sono poche, noi ci possiamo attivare, ma se non c'è adesione ovviamente non possiamo lavorare solo noi come equip, per cui spesso la più grossa difficoltà è far capire che il tempo è poco e che va sfruttato qualsiasi sia la proposta, anche se di volontariato e anche se non retribuita, anche se è lontana, insomma, rispetto al luogo dell'abitazione, per cui è una grossissima difficoltà che riscontro personalmente, perché fino a poco tempo fa mi occupavo di questa parte, è avere fondi a disposizione per poter attivare tirocini formativi, ma non avere disponibilità di aziende ospitanti. Per cui noi abbiamo dei ragazzi particolarmente in gamba che sarebbero anche spendibili sul mercato del lavoro e non tanto in un tirocinio, ma spesso si fa molta fatica a reperire delle ditte che siano disponibili ad avere manodopera gratuita, ovviamente da formare, che però permetterebbe loro di avere un periodo di prova ulteriore per un eventuale contratto. E quindi per noi è un problema, perché spesso le realtà in cui riusciamo ad incastrare i tirocini sono altre cooperative che però hanno grosse difficoltà poi a prevedere un contratto d'assunzione, quindi il tirocinio diventa una piattaforma sicuramente di prova che però difficilmente sfocia poi in un contratto, per cui siamo sempre al punto di partenza. Parlare di autonomia e integrazione manca sempre comunque un tassello. Ci sono state, soprattutto quando eravamo a Parma, perché vabbè, abbiamo avuto un'esperienza un pochino più lunga di 3 anni, però già 2 anni fa c'era molta più risorsa a livello lavorativo e molti più tirocini sono sfociati comunque in contratti. Adesso la difficoltà è abnorme rispetto al reperimento appunto di disponibilità.
Bene, io se non avete altre domande direi di chiudere, va bene? Allora ringrazio gli intervenuti, ringrazio Kaleidos per la disponibilità, credo che sia stato molto, molto utile, insomma, farci una conoscenza di sicuro un po' più approfondita di quella che avevamo prima di questo incontro, e quindi vi ringraziamo, vi auguriamo buon lavoro e poi disponibili come amministrazione naturalmente a continuare a collaborare. L'11, ecco, non sappiamo la data, L'11 luglio al Parco Tiananmen per la serata di Tiananmen, allora.
E poi questo fine settimana è un po' distante, ma ci sono i mondiali antirazzisti a Bosco Albergati di Cavazzona, a cui parteciperemo con due squadre, per cui...
I mondiali antirazzisti? Vai ad arbitrare, che spettacolo, va bene, bene. Bene, grazie ancora allora e buon lavoro. Alla prossima, arrivederci. Allora, continuiamo con gli altri punti all'ordine del giorno del nostro Consiglio. Passiamo agli ordini del giorno, alle mozioni e alle interpellanze. E punto numero 6, ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centro-Sinistra Insieme per Campogalliano, relativo al censimento dell'amianto campogalliano. E passo la parola per l'illustrazione al consigliere Benatti.
Sì, grazie. E cercherò di essere breve. Allora, niente, in sostanza l'istanza che presentiamo questa sera, come avete avuto modo di leggere, tratta del tema dell'amianto e sì, dopo lo leggevo come volete, se volete lo leggo subito, facevo una piccola introduzione molto veloce, poi davo lettura. E niente, insomma, dicevo che appunto il tema trattato è quello dell'amianto e questo ordine del giorno, insomma, si va a innestare sulle politiche che l'amministrazione ha già portato avanti, insomma, in questo anno, in questo primo anno di mandato, e sul tema dell'amianto. Sappiamo tutti, insomma, che è un tema spinoso che merita di essere affrontato con la massima urgenza. E noi prendiamo atto del fatto che, insomma, l'amministrazione si è già impegnata su alcune iniziative in questo senso, in particolare, insomma, ha proseguito il lavoro che è stato portato avanti dall'amministrazione precedente, proseguendo con un criterio, insomma, che si basa sull'affrontare i problemi che sottopongono la cittadinanza al maggior grado di rischio. Quindi, insomma, si è cercato di procedere a una prima bonifica degli edifici pubblici, che di fatto sono praticamente tutti bonificati e in buona parte sostituiti con pannelli fotovoltaici, ma al di là di questa iniziativa sugli edifici privati si è iniziato a lavorare, da quanto abbiamo visto, insomma, su anche i fabbricati di proprietà privata, che rappresenta inevitabilmente uno dei problemi principali, perché in termini di quantità di amianto installato ovviamente sono decisamente superiori rispetto a quelli pubblici. E quindi sono state affrontate alcuni problemi principalmente rilevanti, dove l'amministrazione si è posta come facilitatore, si è messo, insomma, seduti intorno al tavolo i principali soggetti privati e pubblici per cercare di, insomma, di oliare questa macchina burocratica che merita di essere agevolata per portare a dei risultati tangibili. L'ordine del giorno che presentiamo, insomma, vuole essere un altro passo in questa direzione, cioè nella direzione di cercare di, insomma, di agevolare il ruolo di privati cittadini che hanno intenzione di mettere in campo investimenti per cercare di risolvere il problema dell'amianto. In particolare si vuole procedere a una sensibilizzazione del privato stesso, in modo che si renda conto per primo del fatto che l'amianto rappresenta un rischio molto alto. E quindi, appunto, per quanto ci riguarda, insomma, abbiamo voluto promuovere questo censimento dei fabbricati soggetti a rischio amianto, appunto per cercare di stimolare la coscienza dei cittadini privati che possiedono fabbricati soggetti a questo rischio. Ci teniamo a dire, insomma, che l'intenzione di questo ordine del giorno non vuole essere quella coercitiva o comunque di obbligo, di controllo, ma semplicemente vuole, appunto, andare nell'ottica di sensibilizzare il cittadino che si trova in questa situazione. Una volta conosciuto il problema nella sua entità, poi ci sarà la possibilità, appunto, di procedere in modo puntuale con una campagna di informazione mirata proprio nei confronti di chi si trova ad affrontare questo problema, e l'ente pubblico potrà a quel punto proprio rendersi facilitatore del processo burocratico, fornire tutte quelle informazioni necessarie che servono al cittadino per effettuare, insomma, la bonifica. Siamo certi, insomma, del fatto che non sia sufficiente questa prima iniziativa, però crediamo che da qualche parte si debba pur cominciare. E quindi, insomma, adesso do lettura dell'ordine del giorno, in cui ha per oggetto, appunto, il censimento dell'amianto a Campo Gagliano. Dice: l'amianto è riconosciuto come fattore di insorgenza del mesotelioma maligno, un tumore raro con sopravvivenza molto bassa e tempo di latenza elevato, fra i 15 e i 50 anni dell'inizio dell'esposizione. L'amianto è stato definitivamente messo al bando in Italia nell'aprile 1994, mentre a partire dal 1995 la Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione del registro mesoteliomi, iniziativa seguita da provvedimenti analoghi a livello nazionale nel 2002-2003. Per fornire, appunto, una sorveglianza epidemiologica di questa malattia. La stessa legge 257 del 92 ha previsto l'adozione di piani di protezione per l'ambiente, di decontaminizzazione, un po' complesso da dire, ma di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto da parte delle regioni, con la delibera consigliare 497 del 1996, la regione Emilia-Romagna ha approvato il piano regionale di protezione dell'amianto, che è stato seguito negli anni successivi da altri provvedimenti volti a monitorare la situazione dell'amianto presente sul territorio regionale. Attualmente sono presenti agevolazioni fiscali ecobonus e bonus di ristrutturazione, di cui si può usufruire anche per spese relative alla rimozione di manufatti e coperture contenenti amianto, nel caso in cui l'intervento sia effettuato nell'ambito di interventi antisismici e di riqualificazione energetica, ecobonus, o di ristrutturazione e manutenzione, bonus ristrutturazioni. Considerato che il Comune di Campogalliano ha già completato una procedura di rilevamento delle coperture in amianto presenti negli immobili adibiti a servizi pubblici, la maggior parte di tali coperture è stata bonificata mentre si sta procedendo alla rimozione delle rimanenti. Per quanto riguarda gli immobili privati, al netto dei tre casi di importanti dimensioni segnalati nel corso dell'iniziativa, la Giunta risponde con comunica del 10 febbraio 2015 sui quali l'amministrazione comunale è già intervenuta. Grazie alle segnalazioni dei cittadini è già nota all'amministrazione la presenza di diverse situazioni. È tuttavia elevata la possibilità che siano presenti manufatti in amianto non ancora noti all'amministrazione. Sono stati attivati diversi strumenti e attività per il controllo dei manufatti in amianto da parte dei comuni limitrofi, come il comune di Rubiera, che ha predisposto il catasto immobili amianto Rubiera, uno strumento amministrativo costituito da un archivio informatico nel quale confluiscono tutti i dati relativi a manufatti in amianto presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di monitorare l'intero ciclo di vita dei manufatti stessi fino alla loro bonifica. E il Comune di Carpi, che collabora con il Comitato Osservazione Rischi Amianto, cosiddetto CORA, per effettuare una mappatura dell'amianto presente sul territorio e per fornire ai cittadini informazioni sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e sulle possibilità di ottenere sgravi fiscali per la bonifica. Ritenuto che sia necessario sensibilizzare i cittadini sui rischi derivanti dall'amianto e sulle agevolazioni fiscali attivate per promuovere l'attività di bonifica, fornendo loro informazioni utili su come devono agire per un corretto smaltimento e ricercando la collaborazione dei cittadini stessi per quanto riguarda l'attività di segnalazione della presenza di amianto, sia di estrema importanza dotare l'amministrazione comunale di uno strumento conoscitivo per il monitoraggio dei manufatti in amianto presenti sul territorio e non ancora censiti, allo scopo di controllare il ciclo di vita di tali manufatti, garantire una corretta bonifica ed una corretta bonifica di un materiale di simile pericolosità e tutelare la salute pubblica. Uno strumento di questo tipo sia utile per garantire l'omogeneità dei controlli sul territorio e la possibilità di effettuare sollecitazioni puntuali nel caso in cui si verificano inadempimenti per quanto riguarda le operazioni di controllo e bonifica. Il Consiglio Comunale impegna la Giunta a istituire uno strumento per il censimento e il monitoraggio delle coperture in amianto presenti sul territorio, promuovere contestualmente una campagna di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'amianto e sulle eventuali agevolazioni fiscali istituite a sostegno delle operazioni di bonifica, nonché a fornire una sorta di elenco dei principali passi da compiere per lo smaltimento.
Bene, grazie consigliere Benatti. A chi la parola? Apriamo la discussione. Ricordo che è un ordine del giorno, quindi richiede poi la votazione. Rubiani.
Sì, grazie sindaco. Ma devo dire che sono rimasto un attimo allibito dall'introduzione, mentre l'ordine del giorno, insomma, era già più condivisibile. Parlare oggi di massima urgenza dell'amministrazione precedente che ha fatto in una situazione in cui non abbiamo mai fatto un censimento serio a Campogalliano e mai promosso mi sembra un bel giro sugli specchi, insomma. E quindi io tenderei a rimuovere, per evitare discussioni lunghe sul fatto che una legge che è del 92, che è andata in vigore nel 94, che ha avuto infinite applicazioni in provincia di Modena da parte di vari comuni, Sassuolo per primo nel 97, per fare un registro non solo delle coperture pubbliche, diventi oggi una cosa innovativa. Imola 2012, Castelbognese 2013. Lega Ambiente lo promuove nel 2012 per tutti i comuni dell'Emilia Romagna, noi arriviamo oggi, vabbè, prendiamo atto di questo e poi entriamo nel merito invece dell'ordine del giorno. Sull'ordine del giorno assolutamente d'accordo, ma c'è qualcosa però che mi sfugge. Facciamo un censimento, informiamo i cittadini, creiamo un percorso, qual è lo scopo dell'ordine del giorno? Perché se lo scopo è quello dell'oggetto censimento dell'amianto, ci stiamo. Non possiamo limitarci alle coperture, quindi vi chiediamo di modificare il penultimo capoverso dell'ordine del giorno, per il resto va bene. Se non è solo quello, esplicitiamo meglio il resto. Voglio dire, il tema dell'amianto, e anche chi è tra il pubblico lo sa bene, mi vede impegnato a promuovere la cosa nel gruppo ambiente dal 2010, quindi non mi tiro indietro questa sera, non ci tiriamo certo indietro questa sera, però vogliamo capire se questo ordine del giorno mira a fare qualcosa di concreto subito oppure no. Se la risposta è sì, facciamo questo, diteci cos'è subito, noi ci stiamo. Se sono chiacchiere fumose, lasciamo perdere. Grazie.
Grazie. Altri? Moscatti?
Grazie la parola. Salterò a piedi pari la questione sull'introduzione, perché non credo che sia il momento di temi di interesse. Chi ha fatto cosa nel passato, cosa non è stato fatto, se è arrivato il momento, era il momento prima. I dati sono alla mano di tutti. E, venendo all'ordine del giorno, invece, sicuramente assolutamente favorevoli a un censimento per quanto riguarda l'amianto. Siamo abbastanza curiosi sulle modalità con cui questo censimento voglia essere prodotto. Se nel senso che sì, si dà delega alla giunta affinché decida appunto sulle modalità stesse, ma può essere interessante discuterne anche in commissione al riguardo, commissione di cui a me non faccio parte, però penso che debba riguardare anche i consiglieri comunali. E nello specifico, foto aeree, semplicemente censimento con autodenuncia, censimento con possibilità di segnalazione anche per quanto riguarda situazioni conosciute ma di cui non si è in immediata proprietà. Il censimento, la banca dati redatta sarebbe di tipo pubblico, sarebbe di tipo riservato per il comune, perché sicuramente anche da un punto di vista pubblico è interesse sapere qual è la situazione comunale. Sapere qual è la situazione comunale in base alle percentuali di come stanno andando le cose, quindi stilando un piano di rientro e un piano di modalità per affrontare il problema, oppure situazione comunale semplicemente di analisi dei dati e preso atto della situazione. Ancora, sì, assolutamente, le coperture vanno bene, l'amianto non è solo nelle coperture, per cui facciamo questo passo in più e aggiungiamo alla dicitura artefatti, cioè non solo le coperture. E per terminare sulla questione, posto che non vi è nessuna, cioè saremo assolutamente favorevoli, riteniamo semplicemente che sia possibile specificare maggiormente, approfondire maggiormente il tema, soprattutto arrivando in questo momento sulla questione, perché non andare a fare un lavoro di sensibilizzazione anche basato su un altro discorso, su un altro interesse che può essere della comunità, ovvero oggi non sono previste sanzioni a livello nazionale per la situazione di amianto e tempi di rientro, se non nel momento in cui comincia a disfarsi. Ma il Comune di Campo Gagliano ha assolutamente interesse a sapere quanto prima quali sono le situazioni pendenti, perché un domani le coperture che oggi sono in buono stato o comunque non rientrano in situazioni di sanzioni, nel momento in cui queste previsioni a livello nazionale dovessero essere inserite, non sarebbe il primo caso in cui si vedono scomparire nell'arco di una notte. Per cui se il Comune sa che sono lì, anche in zone limitrofe, quindi, se il Comune sa che sono lì e a 2 giorni di distanza o 2 mesi di distanza o il tempo di distanza che è, vede che sono sparite o va a fare una verifica e non vi sono più e non vi sono dati riguardo alla rimozione e smaltimento, penso che possa essere una ragione in più e assolutamente validissima per promuovere un censimento, sì, ma non solo di informativo per il comune, ma anche proprio di banca dati consultabile da tutti, poiché avere una copertura in amianto oggi non è reato, avere nemmeno illecito. E avere una copertura in amianto domani che sparisce potrebbe essere un problema per la comunità a tutto tondo, non solo per il nostro paese, perché dopo le mangiamo, ecco, per venire in situazioni più terra a terra. Grazie.
Altri? Benatti?
Sì, niente, brevemente, giusto a replica di quanto è stato detto. Ma innanzitutto parto col dire che insomma, mi dispiace che la mia introduzione sia stata fraintesa, non voleva essere mettere un cappello politico su questa iniziativa che appunto per la sua importanza non lo deve avere. E, ribadisco anche il fatto che noi siamo consiglieri nuovi, quindi non abbiamo di fatto pochi meriti su quello che abbiamo fatto, e credo anche che i pannelli fotovoltaici installati su palestre, scuole, eccetera, eccetera, siano sotto gli occhi di tutti. Ma comunque non ci dilunghiamo su queste questioni. Entriamo un attimo, io condivido molto quello che ha detto il consigliere Rubiani, e è stata una delle prime preoccupazioni che io stesso ho sollevato quando ci siamo trovati ad affrontare questo tema. Redigere un censimento fine a se stesso non ha nessun senso, è semplicemente una perdita di tempo. E, come dicevo appunto nell'introduzione, il censimento vuole essere un punto di partenza per procedere a una sensibilizzazione mirata di quei cittadini che si trovano ad avere un problema puntuale, e quindi fornire a loro, che sono i soggetti titolari dei diritti reali per intervenire sul fabbricato, le informazioni necessarie. Ci troviamo in un quadro normativo abbastanza complesso, che ha delle opportunità ma è abbastanza complesso, e quindi semplicemente la funzione di facilitatore dell'ente pubblico può essere un grosso vantaggio che permette di risolvere parecchie situazioni. E per entrare un po' nel merito, che danno risposta al consigliere Moscatti di quello che vuole essere il censimento, insomma non vi nascondo, poi qui l'assessore Ballista e l'assessore Pedrezzini possono confermare che di fatto ci siamo già insomma in un qualche modo confrontati circa le modalità operative con cui si potrebbe eventualmente mettere in campo questo censimento. E, non vi nascondo insomma che sono state approfondite questioni tecniche, quindi non so se il consigliere Moscatti interessa entrare nel merito di come verrà effettuato il censimento. Molto velocemente, per evitare di perdere tempo, poi se vogliamo approfondire la questione possiamo parlarne a quattro occhi o comunque. Si pensava di impostare tutta l'operazione sulla base dell'intervento di volontari opportunamente formati che ci diano supporto su questa iniziativa, appoggiandoci anche noi probabilmente al Cora di Carpi o comunque a strutture simili, e sulla base di foto aeree innanzitutto, ma poi sulla base di censime di sopralluoghi visivi che devono essere inevitabilmente fatti, andare appunto a controllare sul territorio quelle che sono le problematiche. L'idea, ed è già stata anche tecnicamente vagliata, l'ipotesi è quella di riportare su un database GIS queste informazioni in modo che siano consultabili da quantomeno dagli uffici tecnici, dopodiché bisognerà capire se tutti i cittadini possono, per questioni di privacy o meno, avere accesso a questi dati. Condivido comunque l'impostazione per cui si dice: se c'è una copertura in amianto oggi e domani sparisce, dobbiamo capire perché questo è successo. E al di là del fatto che questi dati siano o meno pubblici, è evidente il fatto che per l'amministrazione avere un censimento è un buon punto di partenza su cui innestare ragionamenti di questo tipo. Tutto qua.
Chiedo all'assessore Pedersini o a Ballista se vogliono intervenire. Anticipo che c'è stata questa già, quindi anche per rispondere un po' a Rubiani, scusa Chiara, dopo ti passo la parola, e per rispondere anche a Rubiani, che chiedeva se erano chiacchiere fumose o se effettivamente si ha voglia se ha intenzione di fare davvero. Abbiamo già un po' diviso, diciamo così, le due tematiche: uno, amianto in grandi edifici, diciamo così, insomma, mi riferisco in particolare a qualche azienda che immaginate, che conoscete, insomma, e poi invece amianto direttamente insomma in piccole aziende o comunque i cittadini, quindi piccole quantità. Dico anche subito che le coperture, poi dopo decidete voi come gruppi, lo sappiamo in realtà tutti molto bene che la stragrandissima maggioranza si tratta di coperture. È vero che non è la totalità, quindi per precisione, vedete voi se cambiare o no questa parola, e quindi c'è stata un po' questa divisione anche come deleghe nei due assessorati, con l'assessore Ballista che si occupa principalmente di queste grandi concentrazioni, diciamo così, e l'assessore Pederzini invece che si sta occupando, già iniziato anche un pochino veramente a occuparsi di più per il privato. Ribadisco soltanto una cosa, la dico io così, la diciamo una volta per tutte, che non credo che sia il momento di discussione dell'ordine del giorno da parte di consiglieri, qualsiasi consigliere, di andare troppo nello specifico, cioè alla fine poi lo strumento operativo lo deciderà, come giusto che sia, l'amministrazione, cioè la giunta, e quindi non è il caso adesso di sapere in un modo o nell'altro come faremo. È vero anche che, visto che l'abbiamo fatta prima, gli organi indispensabili dell'amministrazione, c'è una consulta ambiente dove avete i vostri rappresentanti, ci sono i rappresentanti di maggioranza e minoranza anche apposta, e quindi non mancheremo, come abbiamo fatto anche per altre tematiche, l'assessore Pederzini che l'ha anche già fatto, quindi chiederà durante tutto il percorso sempre anche l'opinione, il parere, consulterà la consulta, e quindi si parla lì e non in questo momento dove si va ad approvare la tematica generale dell'ordine del giorno. Passo la parola all'assessore Pederzini.
No, ma in realtà...